Bene, dai, che stiamo quasi arrivando alla fine del percorso, gliel'abbiamo proprio fatta bene, abbiamo resistito nonostante le alte temperature che ci hanno visitato questi giorni. La battuta con Teresa, visto che concluderà poi nel secondo tempo alle 5 Castiglio, parlando dell'inferno, si pensava di spegnere tutti gli aria condizionata. Apriamo le finestre così sentiamo un po' sto calore.
Cominciamo adesso a curare l'inferno.
Sì. Allora, nella prima parte vediamo questa espressione che fa parte un po' del vocabolario che nel Nuovo Testamento è stato utilizzato per indicare che cosa può accadere con la morte, qual è il destino che attende alla persona che volontariamente si chiude al dono della vita. Allora, nel Vangelo si parla della Ghenna, della fornace ardente. Lo Sheol era considerato come questo soggiorno dei morti, quella caverna dove andavano a finire le persone come larve. E un'altra espressione, quella che ora affrontiamo, la morte seconda, che è caratteristica genuina del libro dell'Apocalisse. Ecco, qui entriamo in un argomento complesso. L'Apocalisse è un testo forse dei più sofisticati dal punto di vista della letteratura, ma anche per quello che riguarda il messaggio ci vuole una preparazione e una certa competenza per poterlo rendere accessibile. L'autore che ha scritto l'Apocalisse era consapevole e l'ha fatto proprio apposta, però sempre, come dicevamo ieri, sapendo che nelle comunità ci sono i lettori, ci sono le persone che sanno leggere. Addirittura l'Apocalisse comincia così: beato colui che legge. Quindi ci sono le persone adatte, competenti, per poter leggere e ovviamente spiegare il testo, e la comunità che ascolta, anche se è beata, beati coloro che ascoltano, possono poi applicare il significato, il messaggio che contiene il testo alla realtà che vivono, alla situazione in cui si trovano. Ecco, noi ovviamente in un'ora che abbiamo di tempo, prima di lasciare la parola a Pepe, faremo appena appena un accenno ai contesti in cui si trovano, quella per quattro volte, si trova l'espressione morte seconda. L'avete avuto nel fotocopia, per così facilitare un po' la lettura, non stiamo a sfogliare l'Apocalisse, potete già subito dare un'occhiata dove l'autore ha inserito questa espressione. Come vedete nel foglio, l'autore parla della morte seconda subito all'inizio del libro, al capitolo 2, nelle lettere. L'autore ha usato quattro volte l'espressione morte seconda all'inizio del libro, nella lettera alla Chiesa di Smirne, che adesso un attimo cerchiamo di focalizzare, l'abbiamo spiegato altre volte qui nel centro, e poi alla fine del libro, al capitolo 20. Il capitolo 20 è stato considerato il più difficile di tutto il libro dell'Apocalisse, quindi lì troviamo per due volte l'espressione, e poi al capitolo 21 di nuovo questa morte seconda. Ecco, è una espressione, ripeto, tipica dell'autore, che dobbiamo comprendere all'interno del significato della sua opera. Quindi non si può spiegare questa espressione strapolandola dal libro dell'Apocalisse, perché secondo non è una questione di classifica o di successione, non è che c'è una morte prima e una morte seconda, no, c'è una morte sola e quella seconda. Però l'essere secondo, vedete, lui gioca molto bene con il linguaggio. Chi ha scritto l'Apocalisse era una persona che aveva una maestria, una competenza nel campo della letteratura unica. Perché secondo vuol dire qualcosa che non ha la priorità. Quindi di per sé questa morte seconda non è prioritaria nella vita delle persone. Mentre lui dice che la risurrezione è quella prima. Quindi il primato, quello che veramente è centrale per la vita delle persone, è la risurrezione, cioè la vita che non muore, la vita che può superare la morte fisica. Quindi ovviamente la morte seconda non è la morte fisica. Lui non considera la morte fisica una morte in sé. L'abbiamo spiegato questi giorni, Alberto ha parlato del dormire, del mietere, eccetera, eccetera. Mentre la morte seconda è questa ipotesi, questa possibilità che si presenta nella vita della persona, come vi ho scritto nella fotocopia, per indicare il rischio che si corre di esaurire completamente la vita quando ci si chiude al dono, a quel dono che Dio a tutti comunica, che è il dono del suo amore. Abbiamo spiegato già questo altre volte, lo ripetiamo, l'amore non si può imporre, i doni non si possono spaccare sulla testa dell'altro, i doni si accolgono, le norme sì, le norme, i divieti, gli obblighi, e così e punto, e lo prendi e stai zitto. Ma un dono no, un dono deve essere accolto. E io liberamente posso anche manifestare il mio rifiuto. Del tuo dono non so che farmene. Quindi per favore togliti dalla mia vista. E uno, per rispettare l'altro che rifiuta il dono che gli viene offerto, si mette da parte. Allora, la morte seconda è il rischio che si corre, ecco, quando di fronte al dono che Dio a tutti comunica, di una vita che è toccata da un amore che la rende feconda, che la rende viva per sempre, questa persona ritiene che quel dono non sia ovviamente interessante, attraente, significativo per lui. Allora può succedere, come gli ha spiegato Alberto con la bios e la zoe, che al momento della morte fisica, che non è di per sé una morte, è un processo naturale, perché moriamo continuamente e non ce ne accorgiamo. Le nostre cellule muoiono continuamente, fin da quando si nasce. E questo processo di crescita, ma allo stesso tempo di cambiamento, di morte, di distaccarsi, è una specie di distaccarsi continuamente delle cose che abbiamo fatto ieri o che abbiamo vissuto nel passato. Però può succedere che al momento della morte fisica, che di per sé non è altro, ripeto, che un processo naturale, biologico, la persona non abbia niente che possa rendere appunto la sua vita in grado di continuare. E lì è l'esaurimento, l'annientamento, la fine totale. Quindi l'autore ha parlato, e ripeto, all'inizio e alla fine, interessante questo, vedete, non è un argomento che l'autore sia un po' fissato di questa cosa. All'inizio, per la lettera alla Chiesa di Smirne, che è la lettera più bella di tutte le sette lettere, è la lettera dove il risorto valuta positivamente l'operato di una comunità che vive fedelmente la sua proposta. Una chiesa che è povera e una chiesa che è perseguitata. Questa è la chiesa di Smirne. Ora, parlare di poveri e di perseguitati, conoscendo il Vangelo di Matteo, noi abbiamo già in mente le otto beatitudini. La prima è: beati i poveri per lo spirito, perché di essi è il regno. E l'ultima: beati i perseguitati per causa di questa giustizia, perché di essi è il regno. Quindi l'autore dell'Apocalisse presenta la comunità di Smirne, una comunità che, scegliendo la povertà, ma la povertà non come espressione di miseria, ma la povertà come rifiuto all'accumulo egoistico, interessato, alla voglia di accaparare per essere più forti anche dal punto di vista economico, una comunità che si apre alla condivisione, che nel contesto dell'impero romano era qualcosa di completamente inspiegabile o non significativo. Non esisteva il concetto del condividere, esisteva il concetto degli affari con i tuoi beni, che potevano servire certamente per incrementare il tuo patrimonio e per far star meglio la tua famiglia, punto. Ma fuori di quello non eri tenuto a occuparti di nessuno. Nel mondo ellenistico, un po' fatalista, chi stava bene, grazie agli dèi che mi hanno premiato, chi stava male, si vede che tu non ti meriti altro. Ma anche nel mondo giudaico, anche questa storia della retribuzione, si sentiva in maniera molto forte. Se c'hai salute, c'hai soldi, c'hai figli, Dio ti ha benedetto. Se sei un disgraziato, pieno di, morto di fame e pieno di malattie, Dio in qualunque maniera ti sta punendo per le tue mancanze o per quelle dei tuoi genitori o di quei nonni o alla quarta generazione, dice il libro di Deuteronomio.
Allora, e delle sette chiese l'unica che rimane.
E delle sette chiese, come dice Giuseppe, noi quando si faceva il viaggio in Turchia, ormai che questa esperienza l'abbiamo dovuto rimandare perché la Turchia non è veramente un luogo da visitare, ma quando si visitavano le sette chiese dell'Apocalisse, si visitavano le tracce, poi i resti, perché sono tutte città turche praticamente, ma l'unica dove è rimasta una comunità ancora viva è Smirne, la chiesa di San Policarpo. E si visitava, si celebrava l'Eucaristia, il vescovo, quello che avevamo conosciuto noi, era un bergamasco, molto accogliente. Nelle altre città la traccia si è persa. Dopo sono state aperte anche delle comunità a Istanbul, i Domenicani o anche i Cappuccini, penso, e poi anche in alcune città, ricordando la vicenda di Paolo, a Iconio, mi pare che c'è un'altra comunità di laici consacrati, ma delle sette chiese, quella che si è mantenuta fin dall'inizio, fin dalla sua fondazione, è la chiesa di Smirne, la chiesa che è stata considerata la chiesa delle beatitudini, la chiesa che ha saputo mantenere sempre vivo il messaggio attraverso questa testimonianza della condivisione. È una condivisione che significa dare piena adesione a tutto il messaggio del Cristo, e questo comporta la persecuzione, certamente. Nella chiesa di Smirne si parla della calunnia, si parla anche del essere gettati in carcere. Il diavolo sta per gettarvi in carcere, quindi sappiamo che il diavolo non è un essere malefico che viene appunto da questi inferni o da questi mondi di oltretomba, perché se ti gettano in carcere, sappiamo chi ti getta in carcere. In carcere ti getta la polizia, i soldati o chi ti accusa davanti al giudice raccontando una calunnia, e tu finisci in carcere, punto. Quindi allora sappiamo nell'Apocalisse il diavolo, che lui lo presenta con tutta una serie di nomi molto così eloquenti, l'accusatore, il serpente antico, il mentitore, ma a che fare tutto è con realtà che conosciamo benissimo. Un sistema che si chiude al bene e che macchina dietro le corde perché il male possa continuare a imporsi con tutta la sua efferatezza. Questo è il diavolo, e sappiamo che il sinonimo di questo termine è il potere che si erge per controllare, sottomettere e poi dominare le persone come ritiene più giusto. Quindi l'Apocalisse è una delle denunce più forti di tutto il Nuovo Testamento nei confronti del potere che l'autore considera satanico. Cioè tutto quello che si erge come espressione di dominio sull'altro, venga da dove venga, già sia politico, economico o religioso, questo appartiene al Satana, questo è l'avversario, questo è il seduttore, colui che inganna, colui che travisa le persone dalla loro strada. Allora nella chiesa di Smirne, l'autore, dopo che ha fatto questa valutazione così positiva, una chiesa che vive anche sulla propria pelle la fatica di essere fedeli al Vangelo. Non era facile essere fedeli al Vangelo in un contesto come quello delle città ellenistiche, dove lo stile di vita, le dinamiche a livello sociale, l'ambiente urbano ti portava a pensare ad altre cose, ovviamente. Quindi i cristiani erano delle realtà che andavano controcorrente. Prima di tutto perché il cristianesimo, questo ce lo dimostra l'Apocalisse, il cristianesimo non è stato mai un fenomeno nascosto o un'esperienza ritirata, perduta, non significativa. È stato sempre, fin dagli inizi, il cristianesimo è stato un fenomeno urbano che si è manifestato nelle città più importanti dell'impero. Paolo fonda le chiese, le comunità nelle città più importanti, le comunità di Giovanni o Pietro, idem, Quindi sono tutte espressioni di una fede che si impianta o che si vuole far conoscere all'interno di un tessuto urbano dove si può veramente incontrare gli altri. Non erano questi cristiani della gente sperduta nelle campagne che facevano delle cose strane, no. Allora il vivere in questi contesti urbani non è che rendeva facile la vita, perché le dinamiche erano quelle del sistema imperiale romano, che poteva essere sì apparentemente un sistema molto sviluppato, con delle possibilità di crescita, la cultura e tutto quello che volete e il benessere, ma che questo era soltanto per una elite di un 7% della società. La maggior parte della società viveva malissimo. La miseria, lo sfruttamento, la disperazione della gente, è una cosa fortissima. Quindi i cristiani sono significativi perché loro propongono un modo di intendere i rapporti dove finalmente si possa godere tutti godiamo bene dei beni della creazione, non soltanto questa elite del 7%. Hanno fatto degli studi molto interessanti sull'economia imperiale, perché noi vediamo anche l'impero romano, o tutto il mondo ellenistico, certo, l'arte, la cultura, la filosofia, le città, le strade romane, la tecnica, però era tutto in funzione di un'elite che in questa maniera conservavano la posizione di potere e si davano prestigio a loro, si esaltavano per il loro modo anche di saper presentare le cose. Però per la maggior parte della popolazione tutti vivevano per dar da mangiare a questa piccola elite che ovviamente navigava nel lusso più scandaloso. Quindi per una città, per una comunità che vive a Smirne, non è facile essere alternativi, nel senso di presentare uno stile di vita diverso, appunto la condivisione. Poter essere persone generose, solidali, nel saper distribuire i beni in modo che tutti possano godere di questa bellezza o di questa ricchezza. E allora la Chiesa finisce, adesso non leggiamo tutto il testo, comunque alla fine del messaggio che viene rivolto alla Chiesa di Smirne, c'è questo invito, un'esortazione: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito parla sempre, questa maniera di presentare la Chiesa nella sua globalità, le chiese, nel pluralismo, nell'espressione diversa, lo Spirito parla continuamente. L'importante è avere quella, un aspetto sapienziale. L'ascoltare non è il sentire, l'udire, l'ascoltare è saper confrontarsi con un messaggio che ti permette di capire meglio le cose. Allora, dopo che l'autore presenta l'esortazione, ecco, il vincitore non sarà colpito dalla morte seconda. Prima si è parlato anche della corona della vita, la fedeltà porta anche a ricevere un dono che ti rende vivo per sempre, e si conclude, si ribadisce questo dono della corona della vita attraverso l'immagine del vincitore. Il vincitore non è colui che è arrivato alla fine del traguardo. Il vincitore, anche in greco, l'autore usa un'espressione che dice colui che sta vincendo, cioè è una vittoria sempre in atto. Dice, ma il vincitore, ma chi sarà? No, sono coloro che nonostante le difficoltà, le situazioni avverse che devono affrontare, non mollano. Questi sono i vincitori, non sono quelli che hanno raggiunto già la meta, il traguardo. Allora il vincitore, colui che sta vincendo, non sarà mai colpito dalla morte seconda. Quindi vedete, la prima volta che appare l'espressione nell'Apocalisse è per negare che questa morte seconda abbia alcun potere sulle persone che si sono aperti alla vita. Non sarà colpito. Non è che lui dice sarà colpito dando la persona che non vincerà o che sarà. Alla fine c'è qualcosa simile, ma lo spieghiamo dopo, nel capitolo 21. Ma la prima volta che l'autore usa l'espressione è per togliere a questa morte seconda qualunque potere. Non sarà colpito. Cioè, noi non siamo in balia di forze che possano distruggerci o che possano trascinarci chissà dove, ma noi siamo persone con una coscienza e una consapevolezza talmente sveglia che sentendoci in questo cammino di crescita o questa vittoria, non ci sono elementi negativi che possano intaccare o che possano impedire questo nostro andare avanti. E soprattutto non vedere mai la morte fisica come una sconfitta, perché nell'impero romano, ancora oggi, quando ti minacciavano con la morte, ti gettavano nel carcere, ti potevano condannare alla pena capitale, ovviamente quella condanna era sinonimo di sconfitta. Se tu morivi, per te era tutto finito. Allora, parlare che questa morte, anche se dolorosa, ingiusta e violenta, ma questa morte non intacca la persona, non può per niente impedire che la persona continui la sua crescita. Ecco, questo gli dà tutta una visione nuova delle cose. Certamente uno non è che si espone alla morte fisica, vogliamo vivere il più possibile, vogliamo goderci questa terra con tutta la sua bellezza, però davanti alla minaccia, davanti anche a questa specie di pericolo, io non mi tiro indietro, io non mi chiudo in un buco, o non vado così a ruffianarmi chissà chi perché mi lasciano in pace, ma posso essere sempre me stesso e posso manifestare in maniera libera quello in cui veramente credo e quello a cui veramente ci tengo. Allora, la forza liberante del messaggio, della buona notizia, che poi l'Apocalisse ha saputo rilavorare, la forza liberante è non essere più in preda alla paura, non essere più persone ricattabili, persone che di fronte alla minaccia che tu mi presenti, io preferisco tirarmi indietro. No, io vado avanti per la mia strada. Certo, non sarà facile, però la consapevolezza di essere veramente partecipi di un disegno nuovo, di una maniera nuova di intendere la vita, questo mi dà anche, ovviamente l'autore sta parlando anche di una comunità, non sta parlando di un singolo, perché se queste cose fossero soltanto vissute in maniera singolare, forse non gliela faremo nessuno ad essere così coraggiosi. E lui sta parlando a una comunità che, credendo al Vangelo, che vivendo il Vangelo in maniera seria, si sostiene in questa testimonianza. Certamente Gesù non poteva proporre un tipo di proposta beati i poveri o beati i perseguitati parlando di un singolo, anche perché la beatitudine è fatta al plurale, come le beatitudini dell'Apocalisse, no? Ecco, questo già ci fa capire come la morte seconda appare in un contesto di vittoria, quindi per svuotarla di tutta la sua anche drammaticità che possa avere, no? Quindi è vero che è un rischio che si corre, ma non è un rischio che ci toglie il sonno, perché se noi siamo consapevoli della scelta che abbiamo fatto e se noi già tocchiamo con mano questa crescita, questa vittoria, no, di un cammino che tu vedi che comunque sta andando avanti, non devi avere paura di niente, di nessuno. Vedete che profonda serenità comunica il messaggio. Noi siamo qui alla fine del primo secolo, siamo negli anni 90, a delle comunità che sono passati i primi anni della partenza, di questa nuova esperienza del cristianesimo, però che si possono di nuovo incoraggiare per continuare appunto in questa linea. Ecco, quello appunto nel settenario delle lettere. Poi il termine morte seconda, non l'ho detto, questo termine l'autore dell'Apocalisse lui conosce molto bene tutta la matrice biblica giudaica. Lui era un giudeo sicuramente, non poteva essere un pagano o uno che venisse di un altro contesto che non fosse quello strettamente giudaico, perché lui conosce benissimo le scritture, conosce benissimo tutti i rituali. È una persona che in un modo o nell'altro ha seguito anche tutto quello che erano le dinamiche del santuario, del tempio. Lui usa molte immagini che hanno a che fare con la liturgia del santuario, le famose trombe dell'Apocalisse. Non sono le trombe del giudizio finale, certamente. Erano le trombe che si usavano nelle grandi assemblee, nelle grandi raduni, nelle grandi feste, per chiamare al raduno per poter celebrare il Dio Onnipotente, il Signore dell'Israele. O le coppe, quelle famose coppe dell'ira, no? Che sono state viste come delle piaghe terribili, le coppe sono anche vasi sacri, erano questi oggetti che si usavano nel culto per offrire l'incenso, per offrire anche altri tipi di offerte. Allora lui usa dell'immagine presa dal culto perché conosceva molto bene, poi il tempio viene distrutto, ma lui conosceva molto bene sicuramente tutto quello che riguardava la pratica rituale nel santuario di Gerusalemme. Allora, conoscendo così bene le fonti, conoscendo tutta la tradizione, l'autore attinge anche, per usare questa espressione morte seconda, abbiamo detto che è specifica dell'autore dell'Apocalisse, ma non l'ha coniata lui per primo. Questa espressione la troviamo anche nei Targum. Cosa sono i Targum? Questa parola che può capitare anche di trovare quando si leggono testi di esegesi. I Targum sono le traduzioni che si facevano in sinagoga dall'ebraico all'aramaico, perché il popolo, questo ebraico, lingua sacra, non lo capiva più. Quando si rientra dall'esilio c'è un problema di comprensione. Il popolo ha perso questa pratica, questa familiarità con la lingua, con l'ebraico. Mentre l'aramaico è una specie di inglese del tempo, l'aramaico si parlava in tutto il bacino del Medio Oriente, quindi il popolo parlava l'aramaico. Gesù parlava l'aramaico. E se voi prendete il libro di Esdra e Neemia, quando si ristabilisce il culto dopo il ritorno dall'esilio e si trova il rotolo della legge, si piange perché si è trovato questo rotolo, però la gente non capiva più. Allora Neemia chiama un traduttore che, dopo che il lettore legge a brani, il traduttore traduce, fa una specie di consecutiva, traduzione consecutiva. E così succedeva all'epoca di Gesù. Sì, doveva leggere sempre in ebraico, perché la lingua sacra, la lingua era questa, però si traduceva in aramaico. Non si poteva scrivere la traduzione, non era possibile questo, per evitare che la traduzione a un certo punto diventasse una specie di secondo testo ufficiale. Quindi il traduttore doveva così improvvisare la traduzione mentre il lettore leggeva, ma erano persone che conoscevano molto bene le lingue e i testi. Quando è successa la catastrofe del 70, quando è saltato tutto per aria e questo patrimonio anche rischiava di perdersi, allora ci sono state delle scuole rabbiniche che hanno messo per iscritto queste traduzioni, i Targum, e noi le troviamo, possiamo consultarli, li hanno pubblicati, poi sono delle edizioni tipiche, e soprattutto per quello che riguarda il Pentateuco, era importante, ma ci sono anche per i profeti, eccetera. Allora c'è un passaggio nel libro della Genesi, dove si parla di figli di Giacobbe, scusate, non della Genesi, di Deuteronomio, dove si parla dei figli di Giacobbe, le famose tribù, e si parla della tribù di Ruben. E il Targum, traducendo il testo di Deuteronomio 33,6, legge, i Targum sono interessanti per capire come la traduzione è sempre un'interpretazione. La traduzione mai ti dice il testo com'è, ma come il traduttore lo interpreta, e ognuno lo fa a modo suo. Quindi anche per le nostre traduzioni della Bibbia, che sono fatte in italiano, sempre più aderenti all'originale, ma sempre suscettibili di ulteriori aggiornamenti, perché più si conosce la lingua, più la traduzione deve essere aggiornata. Bene. Allora, a volte il traduttore cosa faceva? Se il passaggio era particolarmente pesante, un pochino attutiva, soprattutto se si parlava male di Mosè, censurava un po' la frase, no? O se qualcosa doveva essere un pochino più sviluppata, perché magari leggendo il testo in ebraico non si capiva bene, il traduttore aggiungeva una specie di glossa, di ulteriore commento del testo. E quello che troviamo appunto in Deuteronomio 33,6, dove il traduttore ha tradotto così: viva Ruben in questo mondo e non muoia nella morte seconda, morte di cui muoiono i malvagi nel mondo futuro. Quindi la traduzione era anche una parafrasi, e serviva anche per spiegare il testo, però questo era tutto a discrezione del traduttore. Quindi. Allora l'autore dell'Apocalisse ha preso dal Targum questa espressione, gli è piaciuto questo morte seconda, che ovviamente lui ha capito che non si tratta della morte fisica, questa morte che ti va a portare allo Sheol, ma di quella morte seconda che dopo appunto il crepare fisicamente, anche dopo passare 12 mesi nello Sheol, scompari continuamente, no? Per cui, come dicevamo l'altra volta, gli ebrei pregano per 12 mesi il defunto, dopo 12 mesi o è andato nel paradiso dei piaceri, quindi non c'è più bisogno di pregare per il morto, o è stato completamente annientato, idem, non c'è più bisogno di pregare. Quindi si prega per 12 mesi e buonanotte e buona pace a tutti, quindi ci hanno meno scrupoli di noi. Ecco, l'autore ha preso l'espressione dal Targum e così appunto nelle altre che poi vengono inseriti nell'ultima parte, come abbiamo detto, al capitolo 20. Capitolo 20 che è un capitolo molto difficile, noi non possiamo adesso commentarlo perché non ci sarebbe il tempo, dovremmo fare proprio una settimana biblica sul capitolo 20 dell'Apocalisse, perché lì dove si parlano per esempio dei 1000 anni, quello che ha dato origine a tutta una serie di elucubrazioni, di teorie, soprattutto nel Medioevo, il millenarismo e questa idea di un mondo che sta per finire, di una fine del mondo passati questi 1000 anni, no? Quindi su questo sono fatti delle elucubrazioni terribili che poi, ecco, denotavano la non conoscenza dello scritto, cioè la tecnica di Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, nello scrivere. Perché vedete, l'Apocalisse è un testo che non è un romanzo o non è un testo lirico, anche se c'è anche passaggi di inni, di belle, però è un testo che noi chiamiamo apocalittico. Il termine ce lo siamo inventati noi, cioè gli studiosi, non è che esiste questo termine in antichità. Però era un modo di scrittura particolare. Abbiamo già detto in questi giorni che non tutti i messaggi si tramandano con la stessa veste letteraria, perché la veste letteraria è fondamentale perché il messaggio sia ben comprensibile. Un esempio banale. Se abbiamo parcheggiato la macchina in divieto di sosta, quando il vigile urbano farà il verbale della multa, voi sapete che non userà il genere lirico, non userà quel genere il vigile urbano, non dirà in questa mattina di sole cocente mentre gli uccellini crepavano dagli alberi perché non se ne poteva più, ho trovato una macchina bellissima parcheggiata in divieto di sosta. Non si scrive così un verbale di una multa, ma si dice nel giorno tale, all'ora tale, sappiamo, no? Così come appunto se il presidente del governo deve scrivere una lettera a un parlamentare o una parlamentare, alla Rossi Bindi per esempio, non comincerà dicendo tesoro mio, non si scrive così una lettera a una parlamentare, no? Egregia signora parlamentare, con tutte le cose. Allora lo stesso quando noi leggiamo i testi antichi, sono stati usati delle veste letterarie o dei generi letterarie che rendono più comprensibile e più ovviamente logico o come possiamo dire a una loro comprensione i testi. Quindi l'Apocalisse è un testo che gioca molto con i simboli, che gioca molto con le immagini, che gioca molto anche con la lingua, col modo di scrivere. È un linguaggio cifrato in un certo senso, ma l'autore dell'Apocalisse non cade in quelle che erano le caratteristiche più che noi troviamo in altri Apocalisse, c'erano tante a quel tempo. Era una letteratura come oggi può esserci la letteratura di fantascienza, noi anche leggiamo molti libri di fantascienza, però nei libri di fantascienza si dicono delle cose che sono molto vere. Quindi non è che Giulio Verne ha scritto i suoi libri che sono un po' di fantascienza, dopo si sono tutti avverati, no? Questi andare il viaggio al centro della terra o questo sotto il mare o per il globo, cioè, tutte cose che poi l'uomo ha raggiunto tranquillamente. Quindi l'Apocalisse, quello di Giovanni, risponde a quelle che erano un po' le caratteristiche della letteratura apocalittica, però lui gli dà un'impronta appunto nuova che sia in sintonia con la buona notizia di Gesù. È un modo anche di esprimere i messaggi e anche usando la lingua, storpiandola, non rispettando la grammatica o non rispettando, ecco, neanche la sintassi. Per cui a lui non importa scrivere un'espressione al futuro sapendo che sta indicando il passato, o scrivere al passato sapendo che sta indicando il futuro. Non segue la logica della sintassi. Lui può storpiare anche la grammatica, questa è una sua licenza da scrittore, però in altre parti dimostra che conosce molto bene la lingua, quindi non è che era un ignorante. Noi troviamo molti errori grammaticali nel greco dell'Apocalisse, cioè noi sappiamo che il greco è una lingua come il latino che viene tutta declinata, per cui bisogna che tutto coincida, i casi, no, delle parole, dei termini, cioè tutto una cosa molto ben fatta. Lui non rispetta queste norme, ma non perché non le conoscesse, ma perché lui ha qualcosa di dire talmente importante, talmente così urgente, che lui dice dobbiamo anche spaccare la grammatica, in maniera che quando il lettore, perché si leggeva in pubblico, proclamando questo testo dirà una specie di barbarità, di barbarie grammaticale, e tutti nell'assemblea faranno: questo non sa parlare, questo non sa scrivere. Dopo inserisce subito un messaggio fondamentale, perché non sempre si manteneva l'attenzione, non sempre eravamo così svegli per seguire la lettura, però quando si facevano quelle storpiature era un modo di risvegliare l'attenzione dell'assemblea, dicendo adesso sto per dirvi qualcosa di importante, adesso mi raccomando non perdete il filo, perché era un testo anche complesso, no? Allora l'autore su questo, vedete, al capitolo 20, con questi 1000 anni, non sono dei tempi che si sono già inaugurati, che poi finiranno, ma è tutta una maniera di intendere la storia, dove abbiamo già una certezza che il male è stato vinto, però che purtroppo ancora il male si lascia sentire nei suoi effetti. Nel capitolo 20 si parla, dopo ve lo potete leggere con calma, di questo drago che è stato rinchiuso in una specie di grotta chiusa a chiave, però dopo 1000 anni uscirà e farà ancora del male. Dice, allora quando finiranno questi 1000 anni siamo tutti un po' spaventati, non è che c'è una caducità o decade il termine. L'autore sta dicendo, noi cristiani sappiamo questo, noi sappiamo che il male è stato vinto, che noi abbiamo conosciuto qualcuno che è stato più grande del male, che con la sua persona, con la sua carne, ci ha dimostrato che si può anche rispondere al male, a tutto il male che ti vogliano fare, si può rispondere con il bene. E questo significa la sconfitta del male, dal momento che qualcuno dimostra che con la sua persona si può anche rispondere con un atteggiamento benevolo a chi ti sta offendendo o a chi ti inchioda sul patibolo. E tutti e quattro evangelisti raccontano che durante la morte di Gesù, il processo, Gesù non se l'ha presa con nessuno, non ha cominciato a lanciare maledizioni, ma ha parlato del perdono, ha chiesto questo perdono, no? E ha comunicato lo Spirito. Allora l'autore sta dicendo, noi siamo convinti di questo, però non siamo degli ingenui o non siamo degli illusi. Non è che diciamo, siccome Gesù ha vinto il male, adesso noi ci laviamo le mani, viviamo... No, è che questo male è una cosa talmente devastante, come una specie di nube tossica o di questi luoghi dove si fanno l'energia nucleare, che anche se tu la chiudi, pensate a Chernobyl, però per anni continuerà a mandare questi contaminazione. Quindi il male continua a contaminare, anche se alla radice è stato vinto. Allora, questi 1000 anni significa una chiesa, una comunità che vive nella storia, sapendo che il traguardo è raggiungere quello della piena comunione con il Padre, ma in una storia dove noi siamo consapevoli che il male è stato vinto alla radice, ma che il male continua a far sentire la sua devastazione, basta che ci guardiamo attorno per vederlo. Allora, la bellezza dell'Apocalisse è come ci poniamo nella storia noi per non essere mai complici di questa nube tossica, di non continuare noi con la nostra vita a diffonderla ancora. Come ci pronunciamo noi di fronte a quello che capita per affermare questo credere nel bene, in questa vittoria del bene su ogni forma di male. No? Allora è un impegno enorme quello dell'Apocalisse. Non è altro che la fuga verso la fine del mondo, è il presente che interessa, è questo che dobbiamo appunto affrontare con massimo coraggio. Allora al capitolo 20 noi troviamo due volte, Alberto già mi sta richiamando, Alberto ha fatto soltanto 40 minuti, mi sta dicendo devi chiudere. Bene. Nel capitolo 20 per due volte l'autore usa l'espressione morte seconda in una beatitudine. Beati e santi quelli che prendono parte, vedete qui abbiamo chiaro l'espressione morte seconda. Questa beatitudine che è la quinta dell'Apocalisse, beati i santi che prendono parte alla prima resurrezione, su di loro non ha potere la morte seconda. Per cui c'è una prima resurrezione e una morte seconda. Quello che ha la priorità, quello che vale è la resurrezione. Però se la resurrezione è il dono, di un amore che ti rende capace veramente di superare la morte fisica, non si può imporre, e chi rifiuta il dono, ecco allora, uno potrà essere toccato o ed essere in balia della morte seconda. Ma saranno sacerdoti di Dio del Cristo e regneranno con lui per 1000 anni, con questa famosa frase di 1000 anni, che significa la comunità nella storia che porta avanti il progetto del regno, la causa di Gesù. Poi, ecco, già per dare la parola a Pepe Castiglio, sempre al capitolo 20, quando sta parlando di che fine faranno tutti quelli che sono gli operatori del male, questa è la morte seconda, lo stagno di fuoco, e chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Ma chi non risultò scritto nel libro della vita, questo noi non lo sappiamo. Vedete, l'autore dell'Apocalisse usa questa espressione del libro della vita, che si trova anche in Genesi, per usarla in maniera diversa. Nell'Antico Testamento questa espressione ha a che fare con una specie di verdetto, che allora quelli che sono salvati si scrivono nel libro della vita, e quelli che sono dannati nel libro della morte o della dannazione. Qui invece l'autore, che riprende questa immagine dell'Antico Testamento, dice che tutti possiamo mettere il nostro nome in questo libro. Cioè, scrivere nel libro della vita sarebbe come per dire mettere la firma al progetto di Dio. Mi presentano il progetto, mi interessa, firmò. Questo essere nel libro della vita. Tutti possiamo dare la nostra adesione, ma chi non vuole mettere la firma a questo progetto, chi non interessa questa realtà di bene, ecco, sappia che il destino è essere gettato nello stagno di fuoco, dove va a finire anche la morte stessa, dice l'autore. Una specie di paradosso, no? Cioè, questo stagno di fuoco non è l'inferno, anche questo purtroppo è stato frainteso. Voi, l'autore sta dicendo, uno stagno di fuoco e di zolfo è una realtà dove la vita non si può manifestare in nessuna delle maniere. Cioè è qualcosa, lo zolfo, pensate, il fuoco, questo rende impossibile qualunque espressione di vita. Quindi non è un luogo di castigo, di tortura, ma è l'annientamento totale. E in questo annientamento totale andrà a finire anche la morte seconda stessa. Per dire come quello che non comunica il bene, quello che non si apre al bene, non ha futuro alcuno, anche se ancora gli operatori del male o coloro che si veramente intestardiscono a rendere veramente dura e sofferente la vita degli altri, continuano a fare quello che vogliono. E l'ultima espressione, e concludiamo, ecco qui c'è un passaggio, anche questo risente molto dell'Antico Testamento, di quelli che erano un po' le accuse che si facevano, ma altri elenchi troviamo anche nelle lettere di Paolo e anche indirettamente anche nei Vangeli, per i vili e gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, questa è la morte seconda, è riservato. Ma non si dice che l'hanno già buttati lì. Cioè, c'è sempre questo rischio. Però quello che caratterizza l'Apocalisse, questa è la bellezza del testo che ci ha regalato Giovanni, è che nel suo scritto nulla è deciso se non questa volontà di bene alla quale tutti possiamo aderire. Per cui anche le persone che si chiudono a questa volontà di bene, chissà che all'ultimo momento non ci ripensino e si aprono a questo disegno. Per quello il libro dell'Apocalisse continua fin dall'inizio invitando alla conversione, convertitevi. Quindi se c'è questo invito alla conversione, mentre gli altri testi apocalittici, un po' come fanno in queste sette, in questi gruppi un po' fondamentalisti, tutto è deciso già, i salvati sono questi 144.000 di questa stanza e tutti gli altri dannati, no, non è così, non c'è nulla già deciso in partenza, ma siamo noi che mettiamo la firma o non mettiamo la firma, ma finché c'è speranza di vita, la firma possiamo metterla tutti e la comunità lavora per questo, perché arginando il male, non essendo complici di questa volontà di violenza, di sfruttamento, allora è come se la comunità cristiana, anche nella sua piccolezza, sa arginare questa nube tossica. E da questo lavoro, che insomma complesso e impegnativo, si permette che altre persone vengano liberate da questa nube tossica, vedete? E poterle anche aprire a questa realtà di bene. Per cui l'autore parla della morte seconda anche con la pesantezza che questa espressione ha, ma ne parla anche in una maniera molto rasserenante. Non è una minaccia o non è una specie di stare sempre lì a farti venire l'ansia. Guarda che vai a finire! No, si dà come possibilità. Allora, leggendo l'Apocalisse, noi tocchiamo con mano quello che veramente riguarda la vita di ogni comunità di credenti, come pronunciarsi, come manifestarsi, come anche guardare la realtà nella quale ci troviamo. Per cui la comunità non può girare le spalle alla storia dicendo a me tutte queste cose non interessano, è proprio quello che l'Apocalisse condanna. La comunità non può dire ma noi con le nostre preghiere già ci pensa Dio, è Lui che risolverà tutto, perché Lui ha detto, no, non è questa, non c'è questo determinismo o questo individualismo o pessimismo che è tipico anche della religione, ma una comunità che dice la speranza è sempre viva e sempre la proposta ci viene rivolta di poter aderire a questo disegno. Allora sono immagini anche incoraggianti, ma allo stesso tempo che vogliono mettere in chiaro le cose. Cioè non è questo aspetto di dire fai quello che ti pare, intanto poi ti confessi, no Marga? Come si diceva, no? In alcuni gruppi, ma sì, ma Dio è misericordioso, intanto fai quello che ti pare. No, certo che è misericordioso, però se io credo nella misericordia non sto a fare i miei comodi perché intanto dopo vado a confessarmi. Questo è l'infantilismo veramente più proprio bieco. Se io credo nella misericordia, questo è un nutrimento che mi fa crescere, certo ci avrò ancora i miei difetti, ma non è che mi nascondo in questa doppia testa di dire siccome Dio è misericordioso fai quello che ti pare che alla fine poi ti confessi. Come diceva padre Ortensio, dice l'Italia, adesso un po' di meno, però quando lo diceva lui anni fa, l'Italia è un paese di confessati ma non di convertiti, perché c'era questo il problema. Io mi posso confessare mille volte, come diceva anche Pepe, io posso menare mia moglie continuamente, poi mi confesso e continuo a menarla, no? Questa è una cosa veramente molto pericolosa, questo significa non permettere la crescita della persona, no? Quindi quello che conta è la conversione, non la confessione. E dalla conversione io dimostro che quella proposta che mi viene fatta e che quell'amore che comunque è sempre gratuito, che quella misericordia mi fa crescere, mi nutre. Le due volte che Gesù parla della misericordia, citando il profeta Osea, sempre legata al mangiare. Quindi la misericordia ha a che fare con quello che nutre. E se nutre vuol dire che si cresce. Quando uno non si nutre, allora va giù e si può anche così ammalare e morire. Ma se noi ci nutriamo di misericordia, si vede come che la nostra vita diventa anche misericordiosa, e nonostante quelli che sono i limiti che abbiamo, però le cose buone che abbiamo, che ci sono in noi, emergono e danno anche gioia e piacere e felicità agli altri. Io non dovrei dare tempo per le domande, Luciano, perché la parola va data a me, però...
Allora, Giovanni dice nella prima lettera che non ci è stato rivelato come saremmo morti, lo dice con certezza assoluta.
Allora, non ho capito la prima lettera.
Giovanni, nella prima lettera.
Ma la prima lettera dell'Apocalisse?
No, Giovanni.
Ma è che le lettere di Giovanni non sono state scritte dello stesso autore dell'Apocalisse, caro Luciano. Così come il quarto Vangelo non è stato scritto dallo stesso autore dell'Apocalisse.
Non dubito di questo, però il problema è che questo testo, va bene, che dovrebbe essere dice che non c'è stato rivelato come se ne sono morte. Allora, a te farei questo augurio, cioè siccome tu sei lo specialista dell'Apocalisse, io ho letto due volte il libretto piccolo, faccio fatica a leggere l'altro, allora ti chiederei di approfondire questa cosa, perché certo, secondo me potrebbe essere che la seconda morte sia una soluzione non bella, ma comunque della storia dell'inferno, cioè se la seconda morte è una cosa di inferno.
No. Cioè non è un luogo, non c'è a che fare con un tempo, è una situazione che pone punto finale all'esistenza della persona. Quindi non si parla di condanne, di punizione, di pene, si parla dell'estinzione dell'essere. E questo è una cosa che uno potrebbe dire, vabbè, a me che me ne importa, benissimo, può essere anche una tua posizione. Però, ecco, noi non sappiamo su questa realtà altro di quello che i testi ci indicano attraverso le immagini, quindi non possiamo dire più di tanto, Luciano, però l'importante è che i testi che parlano di questo mai lo fanno in tono minatorio per creare angoscia o per mettere le persone sempre in uno stato di regressione, come purtroppo si è fatto durante tanti secoli. Questo è il problema. Si sono usati i testi per diffondere la paura, per costringere le persone a vivere proprio nel terrore. Ed è questa la cosa che oggi non è più giustificabile in nessun modo, perché oggi i testi li possiamo leggere, li possiamo studiare e li possiamo anche commentare insieme.
Anche durante l'inizio dell'inferno, quando i dannati prevedono la loro sorte, gli stati la seconda volta si scoprire, se li compra la seconda volta per sparire.
Va bene, però Dante non conosceva sicuramente l'Apocalisse come lo conosciamo noi adesso.
Posso fare una domanda io?
A Rosa, è perché sempre le donne diamo sempre lo spazio, perché bisogna dare la voce alle donne. Rosa?
Allora, io chiedo questo. La nostra cura oggi è quella di crescere la parte Zoe nostra,
la Zoe,
quella spirituale, di arricchire la parte spirituale nostra. Come si concilia con... beati i poveri di spirito, perché di essi il regno dei cieli.
Ecco, tu dovrai leggere il libro di Alberto Maggi, Padre dei poveri, il primo volume, le beatitudini. Ma beati i poveri non sono i miseri, non sono i morti di fame, non sono beati questi, sono disgraziati questi.
Ma quello che lavora sullo spirito non è il morto di fame.
No, lui non è un beati poveri per lo spirito come qualcosa che è staccato dalla carne, non è questa la beatitudine di Matteo. Matteo sta dicendo beati coloro che per la forza dello spirito scelgono di non accumulare per loro, ma si aprono alla condivisione come espressione di amore generoso. Questa è la beatitudine.
Ma quello non è una povertà di spirito.
Certamente. È una povertà di, non una povertà, è una condivisione per creare un benessere per quelli che non ce l'hanno. Ma Matteo non parla di poveri di spirito. No, poveri per lo spirito, dice il testo, non di spirito. Ecco, benissimo.
Grazie.
Allora, io mi fermo qua perché non voglio rubare più tempo a Pepe. Facciamo una pausa un pochino più corta, così ci gustiamo meglio l'inferno. Allora, alle 5:15 ci vediamo qua. Benissimo, 5:15. Grazie a tutti.